Pagine e Fogli presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Evelina Piscione incontra Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli è Gaetano Lizio.
Prego, prego, non abbiate paura. La pubblicità è veritiera, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Sono qui ospite d'eccezione dell'inaugurazione di questo ristorante che porta il mio nome, ma non intendo parlarvi dell'oltretomba. E come vedete, il mio aspetto non è oggi quello di un fantasma.
Non negherai che fa un certo effetto.
È quello che volevamo i proprietari ed io. Pare funzioni, visto che abbiamo il tutto esaurito. E tu hai prenotato? Sei in netto anticipo?
No, purtroppo no. Passavo di qui, non sono di Londra, sono quasi di passaggio. Incuriosita dall'insegna e dalla vetrina di buoni prodotti italiani.
Non credo di poter fare nulla per darti un tavolo, ma se hai piacere ti offro un caffè.
Grazie, volentieri, ma posso farti una domanda? Che forte questa lingua inglese. Abbatte le distanze con un tu, you.
Certo, chiedi pure. Ma non dirmi che la nostra lingua non sia meravigliosa. La ricchezza, le sfumature.
D'accordo, ma anche la chiarezza e la precisione sono importanti. Forse la comunicazione non si sposa sempre bene con la retorica. Ma ecco la mia domanda. Compare Niccolò, perché fare il guest sponsor di uno dei tanti ristoranti italiani all'estero? Tu, uno dei grandi della nostra bella lingua e del nostro pensiero forte. E, insomma, da morti non c'è nemmeno bisogno di guadagnare. Da vivi si capisce.
Già, da vivi c'è. E come? Alludi al mio principe? Parla pure chiaramente. Com'è facile fare della buona morale quando si tratta di giudicare gli altri.
Hai ragione. Tutti bravi dal banco. Alla cattedra è un'altra storia. Ma spiegami. È stato questo il solo motivo? Un tentativo di riavere un posto alla cancelleria di Firenze che ti ha fatto tessere le lodi di un monarca contro il tuo spirito democratico? O c'erano considerazioni politiche, anche se solo strategiche?
Piano, cara, una domanda alla volta. Partiamo dal perché sono qui. Il cibo è molto buono e l'ambiente è più che accogliente.
La perfetta immagine dell'italianità nel mondo.
Non sono sicuro di aver colto una certa ironia. Sei mai stata all'estero per più di 6 mesi consecutivi? Tanti italiani che vivono qui mi dicono che allora ci si rende conto che pasta, sole e calore umano diventano reali oggetti di nostalgia, anche per gli intellettuali, che normalmente snobbano questi beni terreni e le nostre ricchezze provinciali.
Qui? Ma allora vivi a Londra? Sì, vivi. Scusa, che dico? Mi confondi.
Infatti, lasciamo stare argomenti troppo alti. Davvero, confondono anche me. Non so mica dire e meno che mai spiegare che cosa mi stia succedendo in questi ultimi anni. Sembra che sia stato richiamato alle armi. Almeno così me l'hanno messa lassù, la questione. Sono furbi lassù. Sanno bene che non potrei dire no alla patria che chiama alle armi.
Sì, lasciamo perdere perché io capisco sempre meno. Le armi, Londra, l'inaugurazione di un ristorante.
Sei un intellettuale? Continui a dire ristorante con una certa arietta sprezzante. Non è lavoro? Non è creatività? Quasi un'arte la cucina? Non è cultura? Non è identità nazionale?
Ti confesso che in astratto, ovviamente, ti risponderei sì. Ma, as a matter of fact, non lo penso davvero. Forse è uno dei limiti della nostra cultura. Noi tendiamo a separare il pensiero dal lavoro, la formazione umanistica da quella scientifica, la giovinezza dalla vecchiaia.
Poi si capisce
che i ragazzi italiani difficilmente lasciano casa, difficilmente lavorano durante gli anni dedicati allo studio. E si capiscono gli intellettuali che si ammantano di un'aurea aristocratica. E anche per questo perdono il senso della realtà.
Beh, anch'io preferisco i professori e gli studiosi inglesi. Jeans e scarpe da ginnastica, in università e in biblioteca, come i più giovani tra gli studenti. E spesso sono anche più giovani di alcuni studenti maturi, come me. Da noi l'età dei professori a scuola, e peggio in università, è over 50 e non ci vogliono neppure mandare in pensione. Ma non voglio continuare su questo argomento, davvero troppo tedioso, anzi scusa lo sfogo.
Non ti preoccupare, ma fai attenzione ai facili confronti. Tanti italiani all'estero diventano un po' troppo facilmente esterofili. Povera Italia, amata, rimpianta, criticata e battuta da molto tempo prima che diventasse uno Stato. Sì, anche io devo riconoscerlo, ci ho messo del mio. Oggi, per il suo 150° compleanno, tra festeggiamenti e celebrazioni, sarebbe l'ora di una riflessione profonda sulla nostra storia. È un'occasione da non perdere.
Già, e tu sei qui a Covent Garden a inaugurare un ristorante. Davvero non capisco.
Torniamo all'aristocrazia delle caste. Intellettuali, professori e non solo. Potrebbe essere la leva giusta per capire i mali della nostra Italia, se è questo il cammino che vogliamo percorrere. Se è il cammino che ci serve a pensare qualche ricetta o semplice proposta. Non è né per consolarti né per deprimerti, ma già nella mia Firenze, la culla della lingua, la stella del Rinascimento, la custode delle istituzioni repubblicane, nella mia Firenze, le cariche pubbliche erano monopolio di alcune famiglie privilegiate. Si chiamavano beneficiati. Non solo oggi, e neppure solo nell'aristocrazia della Venezia di allora. E io non ero fra i beneficiati che potevano partecipare alla vita politica.
Io credo che oggi sia più complesso. Tutti possono, teoricamente.
Boh, il buon Marx qualcosa ci ha insegnato sulla democrazia borghese formale.
Lui, Marx, è insieme a te? Davvero sarebbe stimolante immaginare le conversazioni tra due come voi.
Modestia a parte, anch'io ho qualcosa da insegnare al buon Marx. Almeno un paio di principi, chiari e precisi. Primo, senza un controllo continuo su chi comanda, non c'è possibilità di vera democrazia. Secondo, ancora più importante, senza assicurare il pluralismo nella società e nella sua rappresentanza, non c'è vera democrazia. Due ideuzze semplici. Eppure in pochi le hanno apprezzate come necessario. Quanti altri veri pensatori democratici conosci che non abbiano ridotto la democrazia a quello che è nel vostro Occidente una sovrastruttura a copertura degli interessi di pochissimi? Ma non è il marxismo la soluzione, né teorica né storica. Basterebbe leggere un po' di più i miei discorsi. Beh, la modestia non è proprio la prima delle mie virtù.
Virtù. Hanno detto di tutto sulla tua virtù.
Lasciamo stare anche gli studi esegetici su Machiavelli. Se non avessero trovato una gran confusione dove poter mettere ordine e vantarsene un po', certo non avrei appassionato gli studiosi inglesi.
Proviamo a tornare ai privilegi, anche se temo che oggi siamo in troppi a parlarne. A me sembra che il nostro paese sia davvero lento a capire che i privilegi nuociono alla salute di tutti, anche degli stessi privilegiati. Sai che oggi si parla tanto di caste, quella dei politici soprattutto, e di antipolitica come reazione, che rischia però il qualunquismo, rischia di far cedere la stessa democrazia.
Forse ci vuole un altro caffè.
Sì, grazie. Bello ristretto, come quello di prima. Lo sai che sei un ottimo barman?
Tornando ai discorsi politici, i figli di Bruto.
No, è troppo.
Aspetta a giudicare, non ti scaldare. Fammi spiegare.
Devi aver imparato anche questo da Marx e compagni. Le esecuzioni dei nemici del popolo. O forse non ne hai bisogno, visto che sei tu a scrivere che una repubblica non può durare se non si uccidono i figli di Bruto. Però lo sai, non c'è nulla che suoni più lontano dalla mentalità italiana della fermezza del console romano che fa uccidere i suoi figli colpevoli di aver tentato di restaurare la monarchia. Noi, il paese della famiglia. Noi, la nazione senza senso dello Stato.
Ed io allora? A che paese appartengo?
Tu? Tu te ne stai qui a fare caffè. Altro che chiamata alle armi. Ci lasci nelle mani dei mercenari mentre tu ti dai all'impresa, al business, per giunta all'estero. Neanche in zona euro. Bah.
Allora posso spiegarmi sui figli di Bruto? Forse hai già capito. Nessuna esecuzione sommaria, dico solo che è necessario combattere, non solo i singoli uomini che agiscono contro il bene pubblico, quando dovrebbero favorirlo, ma anche il sistema che favorisce la prevalenza dell'interesse privato. A Roma Tito e Tiberio, figli di Bruto, furono condannati a morte. Oggi si dovrebbe rinnovare davvero e integralmente la classe politica e bonificare tutte le caste dalle grandi famiglie. Non parlo di ostracismi, ma di assicurare davvero a tutti l'accesso, annullando la potenza del privilegio.
Stai cercando di promuovere la meritocrazia?
Non lo so. Spesso ho l'impressione che questa parola venga usata più per mantenere e giustificare il sistema dei privilegi che per abolirlo. In altre parole, mi scoccia molto riconoscerlo, ma sembra che il mio amico Guicciardini abbia avuto e continui ad avere più successo di me. Quello che certamente voglio dire è che non ha senso parlare di meriti se non dopo aver messo davvero tutti nelle condizioni migliori.
E questo è l'articolo 3° della nostra Costituzione.
Sì, sta scritto. E questa è la democrazia sostanziale. Presuppone un'attenta politica, economica e sociale. E forse, non solo perché è l'idea centrale dei miei discorsi, presuppone ancor prima il riconoscimento dei diversi umori, delle diverse e contrapposte anime della società. La plebe e il senato esistono sempre ed entrambi devono avere le loro forme di rappresentanza. Se muore questa dialettica, non ci può essere democrazia. Forse su questo la nostra bella Costituzione è emendabile.
I giovani oggi credono molto nella meritocrazia.
Certo, se questo slogan significa dire basta alle evidenti ingiustizie del ritrovarsi figli di papà o raccomandati, che spesso lo sono per inconfessabili ragioni, senza titoli e competenze nei posti di lavoro e di responsabilità, chi non lo condivide? Soprattutto, chi non deve almeno fingere di condividerlo?
Ma
il discorso è ovviamente più complesso. Due punti mi sembrano essenziali. Primo, il sistema dei controlli. Secondo, come già detto, le opportunità.
Controlli. Anche su questo argomento c'è un apparente unanimismo. Chi può affermare di non volere i controlli? Ma poi si dice, chi controlla il controllore?
Siamo le solite. È fin troppo facile criticare un'idea o un sistema dimostrando che non è perfetto.
Nessun sistema è perfetto, ma ce ne sono di migliori e peggiori. L'ho letto spesso nei tuoi scritti. Che gli ufficio di uom prudente pigliare dei cattivi partiti è il migliore. E questa è un'altra ideuzza fondamentale, senza la quale non si può parlare di politica senza scivolare nel qualunquismo indifferente o nel moralismo tendenzialmente totalitario.
Voli alto, attenta che anche nelle altezze si nasconde il nemico della politica e del mondo. La questione non è il terzo controllore, ma chi e come debba controllare. Ti ricordi il mio problema della guardia alla libertà? Chi è più adatto a garantire il vivere libero? La plebe? O il Senato? Gli abbienti o i non abbienti?
Chi ha da perdere o chi ha da guadagnare?
E quindi chi è più pericoloso al vivere libero?
Tornando alla meritocrazia, la questione si potrebbe mettere così. Chi è più adatto a controllare che non prevalgano i privilegiati? I privilegiati o i non privilegiati?
Ed ecco che il primo punto si lega al secondo, la questione delle opportunità.
Ma non si rischia così l'utopia del voler abolire le differenze? E non sei tu che, da buon realista, hai riconosciuto che appunto questo dualismo tra chi ha e chi non ha e la lotta tra queste due parti della società è
e
deve essere sempre presente?
Siamo di nuovo al buon Marx, implica l'esistenza delle parti. Te lo devo dire io che oggi i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri? Pochissimi magnati e una massa sempre più deprivata di opportunità non possono più porsi in un rapporto dialettico.
Onestamente, queste generalizzazioni mi lasciano perplessa e dovrebbero dispiacere anche a te. Ci si perde, o almeno io mi perdo, se mancano le coordinate spazio-temporali.
Magari servono di più
punti
dei suggerimenti. E la storia, soprattutto quella antica. Chissà poi perché. Sai che nella democrazia ateniese c'era un'indennità per i cittadini che partecipavano all'assemblea? E se oggi si pagassero i cittadini per presenziare i concorsi pubblici e le riunioni dei governi, locali e non? Bene,
non
la domanda successiva potrebbe essere: come mai nessuno ci ha pensato? Che forse la corruzione pubblica
dire,
non è soltanto tollerata, ma anche voluta. Serve a impedire la fiducia del pubblico, di più il senso stesso dello Stato. A chi
e questo serve? A che serve?
Ai cittadini potenti, molto potenti, che spesso sono tali per ragioni poco confessabili.
Non trovi tu paradossale il fatto che molti uomini pubblici, forse la maggior parte, insultino e disprezzino i lavoratori pubblici e la stessa politica?
È un senso piccola.
Compare Niccolò, sei un uomo
piccola.
Tenero. Non me lo aspettavo. È l'aldilà che produce questi effetti?
Beh, certamente ti dà un ulteriore elemento per dubitare della meritocrazia. Conosci la questione dei lavoratori dell'ultima ora?
Sì, ma tu, magari tu, la conosci ancora meglio. Diciamo per esperienza diretta?
È una domanda?
No, non posso, no? Ricordo una preghiera che suona più o meno così. Signore, assistici al di là dei nostri desideri e dei nostri meriti.
Ah, bene, torniamo a parlare in termini laici, che mi sono più familiari. I meritevoli spesso perdono il senso del limite e anche la capacità di pensare, se pensare vuol dire pensare anche secondo la prospettiva degli altri.
Vuoi dire che i meritevoli tendono ad essere conformisti? O peggio, che i conformisti sono per questo considerati meritevoli?
Il rischio c'è.
Competenza ed efficienza devono invece coniugarsi con il pensiero critico e la coscienza. Oggi rischiamo di dimenticarcelo.
È il senso stesso del politico che deve essere riscoperto, custodito, promosso e coltivato.
Stai suggerendo che per salvare l'umano dobbiamo tornare al politico in senso classico?
No, salvare l'umano proprio non mi compete. Piccola, tu continui a volare in alto e di lassù, ti ripeto, non è difficile cadere e precipitare nel fondo degli inferi. È legge fisica prima che storia sacra.
Maestro Niccolò.
Neanche questa volta sono sicuro. Ma sei ironica o timida? Ma torniamo alla politica. Sono passati secoli da quando ho provato a insegnarvelo. Si è pure fatta l'Italia. Ma il senso dello Stato, quello non si riesce proprio a capirlo nel nostro bel paese.
Quando ero giovane mi hanno insegnato che dove c'è molto Stato c'è poca società. O meglio,
società,
una pluralità,
un'identità
libere, di corpi che si formano spontaneamente. E dove la personalità di ciascun individuo
si esplica e si sviluppa.
Era più società e meno Stato.
E se invece società e Stato non fossero contrapposti? Se la forza dello Stato fosse la difesa della società e dei suoi umori, soprattutto di quello della plebe, contro lo strapotere dei ricchi, contro la prepotenza di quegli individui che riescono ad amministrare ciò che è pubblico, dall'economia alla giustizia, all'informazione, per i loro interessi privati.
Se società e Stato non sono contrapposti, ma perfino alleati, possiamo pensare, sperare, che la società, qualora ritrovi la sua forza nella pluralità dei suoi umori, possa ricreare lo Stato?
Il tempo è volato e i nostri clienti sono attesi fra soli 10 minuti. Mi dicono ora che c'è stata una disdetta e si è liberato un tavolo. Mi onoreresti della tua compagnia?
L'onore ed il piacere sono miei, Niccolò.
Si parlerà soprattutto di cibo e di vini italiani. Non una parola sulla politica italiana. Me lo devi promettere.
Prometto. Me ne rimangono di temi sui quali interrogarti, passando appunto dallo Stato alla società, i costumi, la famiglia, perbenismo ed ipocrisia. L'Italia di oggi non è diversa dalla tua mandragola.
Piccola, lasciati, prego, che la serata sia dolce. Cibo, vini, amore e poesia. Domani, te lo prometto, ritorneremo alla battaglia, riscaldati, rinfrancati.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Evelina Piscione ha incontrato Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli era Gaetano Lizio.